Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
10 minuti dopo le 14 di martedì 6 novembre 2018, Giuliano, ma soprattutto Boris, ma soprattutto ancora più di Boris,
Andrea Vianello. Ciao, benvenuto. Andrea.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi.
Ciao, allora, Andrea. Adesso che l'ho preso, io certi complimenti non li faccio mai di persona, però in diretta magari li faccio. Sì. Andrea è esattamente quello che io vorrei essere nel lavoro.
Che brutta cosa,
no,
per lui.
È vero.
Si può essere più ambiziosi, eh?
No. Io non credo.
Io sono d'accordo con Boris.
È proprio in base a quello che stiamo dicendo da due ore con i nostri ascoltatori, sì. No? Quando si parla di eroi sportivi, di eventi sportivi che ci hanno segnato, che non conta l'ambizione e dove si arriva, ma conta come si fanno le cose. Ecco, sì. Andrea è uno che per come fa le cose, per me è un esempio, oltre che un collega. E quindi mi fa piacere averlo qua. E come abbiamo detto, insomma, ce l'abbiamo qua perché io mi sono letteralmente innamorato di una trasmissione che va il venerdì sera, che si chiama Rabbona, che vede tra gli autori anche Giovanni Filippetto, che è stata una delle anime di Sfide, che Andrea conduce e che alla fine chiude sempre con una storia particolare.
Che poi è una poesia già a partire dal titolo. La Rabbona è un gesto atletico di rara bellezza.
Sì, anzi, più che atletico, è proprio un gesto un po' da pazzi, no? Cioè, lo fanno i calciatori che sono dei fenomeni, sì, o dei coraggiosi, sì, quasi al limite dell'incoscienza. Ed è un gesto che nel calcio di oggi è sempre più difficile vedere, perché si va a mille all'ora, perché il calcio è così atletico, sì, e quindi è un momento di poesia che quando lo vedi e quando riesce, sì, è una meraviglia. Poi a volte non riesce, no? Qualche giorno fa Bacca, che al Milan ce n'aveva fatta vedere qualcuna anche un po' leziosa di Rabbona, si è fatto male cercando di fare una Rabbona, quindi bisogna maneggiare con cautela.
C'è una famosa pubblicità che dice che il 20% dei calciatori si fanno male esultando per un gol, quindi, vero, insomma, vero. Però la Rabbona, secondo me, dà il senso profondo di che cos'è la tua trasmissione, perché che cos'è la Rabbona se non un gesto di bellezza in uno sport che è diventato prettamente utilitaristico. E in fondo Rabbona vuole essere una trasmissione che privilegia la bellezza rispetto all'attualità. Sbaglio?
No, non sbagli affatto. Infatti il titolo, diciamo, ci è venuto proprio perché si sposava bene con questa idea, che era di provare a raccontare il calcio non solamente attraverso la tecnica, le formazioni. Io non sono un giornalista sportivo, io sono un giornalista e sono un appassionato di calcio, e del calcio mi appassionano tanto le storie, le emozioni che il calcio ci trasmette, quanto sia intessuto, no, in realtà nelle nostre vite, sia per noi che ne siamo quasi malati, ma anche per chi poi non lo segue fino in fondo. E quindi è un bacino meraviglioso di tanti aspetti che sono storie, ma sono anche aspetti sociali, sono ricordi, sono emozioni e sono vita, insomma. Quindi l'idea è quella di provarlo a raccontare in quest'altra prospettiva.
Tra l'altro, Andrea, perché lo segue su Twitter, è uno che ama proprio lo storytelling della bellezza. Io penso sempre che non c'è un giorno, forse, in cui tu non fai almeno una citazione straordinaria letteraria sul tuo account Twitter.
Sì, è diventato un po' così un piccolo vezzo che prima di andare a dormire faccio una citazione. No, mi piace molto che usi il termine bellezza, perché appunto un po' l'idea del programma è anche quello di provare a raccontare la bellezza, sì, no? Penso che ce ne sia bisogno in questo momento nel paese di racconto della bellezza. È chiaro che noi non facciamo uno piccolo che riguarda il calcio come pretesto, però più raccontiamo la bellezza e forse un pochino più ritroviamo una via, diciamo, più profonda, sì, di un paese che sembra un po' perduto.
Hai mai citato Joe Evan? Mi
veniva da chiedere. Fino a ieri, devo dirti, non sapevo neanche chi fosse.
Stessa, no? Poi, cosa.
Ecco, gli invidio un po' i capelli a Joe Evan, adesso ovviamente ha una notorietà che mi pare di capire non si aspettasse.
Sì. No, assolutamente, forse neanche voleva. Devo dire, una curiosità. Il tuo essere milanista ha contribuito a questa tua educazione alla bellezza? Faccio l'esempio di Sorrentino, no? Che vince l'Oscar e ringrazia Maradona. In qualche modo i Lidlm, i Van Basten, gli Arrigo Sacchi ti hanno portato a amare di più questo aspetto dello sport?
Beh, io dico di sì, però chiaramente da tifoso sembra un po' dirlo di parte, no? Però certo, ho avuto la fortuna di diventare milanista e di vivermi. Io divento milanista nel Milan di Rivera, e già il Milan di Rivera era una cosa, nel, sì, senso che era una squadra alla fine degli anni 70 che non era più così forte, ma dove la classe cristallina del nostro numero 10, no, era davvero illuminante. Certo. Poi abbiamo avuto la come tifosi il Milan più bello della storia, forse la squadra più bella di tutti i tempi, cioè il Milan di Sacchi, no? Io ricordo sempre il titolo della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria del Milan in la Coppa dei Campioni all'epoca con Steaua Bucarest, non la finale 4-0, dove davvero era una partita dove c'era un dislivello fra le due squadre incredibile. Il titolo a tutta pagina, a 9 colonne della Gazzetta, era: così si gioca solo in paradiso. Ecco, in realtà quel Milan là davvero giocava in maniera paradisiaca. Quindi, certo, ha molto contribuito aver visto dei campioni e un gioco che si è visto raramente sui campi di calcio.
Mi hai fatto venire in mente una prima pagina del Corriere dello Sport dopo che la Bulgaria nel 94 raggiunse la semifinale, che poi perse contro l'Italia. C'era Stoichkov con le mani aperte sotto il miracolo di Cristo.
Sì.
Che
pure, insomma,
non era male.
Allora, titolo alla Manifesto.
Esatto. Sentiamoci qualche messaggio, perché che cosa abbiamo fatto prima che tu arrivassi? Mm-hmm. Abbiamo chiesto a tutti i nostri ascoltatori quale fosse l'eroe sportivo, l'evento sportivo che in qualche modo li aveva segnati. Hanno tirato fuori uno storytelling meraviglioso. Vediamo se ce ne sono ancora.
Sentiamo Fabio.
Vediamo.
Fabio.
Allora, secondo me un grande campione è Roberto Baggio. Poi volevo chiedere la vostra opinione su Roger Bannister, che è stato nel 54 il primo a correre il miglio sotto i 4 minuti e si pensava scientificamente che fosse una cosa impossibile da compiere. Lui è stato, per così dire, un pioniere. Dopo di lui centinaia di atleti hanno compiuto la stessa impresa. Qualcuno sostiene che questo c'entri molto con la diffusione del doping. Io non so se è corretto o meno, volevo sapere la vostra, insomma. Ciao.
Beh, cambiano un po' anche l'alimentazione, le strutture fisiche. Pensiamo a Bolt e Johnson, che sono arrivati dove non si immaginava, senza doping. Non so che ne pensi.
Ma no, penso di sì. Devo dirti, aiuto su Bannister, non riesco a ricordarmelo fino in fondo come grande campione di atletica, però non c'è dubbio che alcune prestazioni del passato, ci resterà sempre un dubbio, no? Nel senso che esistevano dei doping molto più artigianali, ma questi ci saranno stati in tutti gli sport. Però io penso che poi, quando un record resta nella memoria, ce lo teniamo, no?
Certo,
cioè,
sì.
Ce lo teniamo e lo teniamo stretto. Baggio, che dire di Baggio?
Ma poi i record, secondo me,
la prossima settimana saranno 30 anni dall'esordio di Baggio in nazionale. De Baggio, quelle stagioni lì della nazionale, ci ha regalato
perle,
dei momenti di emozione, no? Di bellezza, sia Italia 90, che era un ragazzino insomma non proprio alle prime armi, però fu il suo,
fece un gol alla Cecoslovacchia, se non sbaglio,
fece un gol eccezionale con praticamente disseminando i difensori all'Olimpico.
La Cecoslovacchia si divise per quello,
umiliata da Baggio.
E poi 4 anni dopo ci ha portato in finale, no?
Bulgaria,
un mondiale incredibile.
Quello, Baggio è uno dei giocatori che ci mancano di più, secondo me, non solo per il livello tecnico, ma perché era un giocatore che aveva la caratteristica di identificarsi molto di più nella maglia della nazionale che nelle maglie dei suoi club. Cioè, noi ce lo ricordiamo, come dicevi tu, come eroe della nazionale. Il giocatore da nazionale adesso non ce l'abbiamo più. Penso anche a uno come Tardelli, no? Che pure ha avuto una grande come dire, una grande carriera anche nella Juve, nell'Inter.
Sì, hai ragione. Baggio ha cambiato tante squadre, no? Poi in realtà lo ricordiamo forse più da Fiorentina, nonostante che poi diventerà un campione del 2, poi è andato all'Inter, al Milan, e poi però ha finito a Brescia. Io penso che quel Baggio lì del Brescia, cioè un Baggio che, pur essendo ancora così forte, sceglie di rimanere per tanti anni, no? In una provincia di una squadra di calibro medio piccolo, insomma, era già un racconto, perché Baggio aveva appunto poi la voglia di, come dire, di raccontare qualcosa quando giocava a pallone. Hai ragione che adesso la nazionale ha perso un po' d'appeal, no? Non soltanto per i risultati che abbiamo, no? Un po' perché,
non solo per ventura, diciamo.
Non solo per ventura o per sventura. E cioè, sicuramente il calcio business se l'è un po' mangiata, no? Tanto che viene vissuta spesso con fastidio dai club quando bisogna mandare i giocatori in nazionale. Sembra più una iattura che un privilegio. Un tempo non era così, gli stessi calciatori ci vanno con la paura magari di farsi male. Che penso anche che abbiamo beccato una generazione. Sai, abbiamo vinto quel mondiale nel 2006 in maniera così inaspettata con una squadra che probabilmente
non era la più forte,
e ci siamo un po' cullati. In realtà abbiamo avuto una grande dispersione di talenti, no? Se noi pensiamo, da quel 2006 un talento così cristallino come Totti, che in quella squadra lì era uno dei tanti, sì. No? Non era neanche la star, sì, sì. Non lo abbiamo più avuto, no? Quindi c'è un po' una crisi di talenti. È chiaro che quando poi la nazionale gli manca il grande talento, rischi anche di perdere l'affezione del pubblico nell'identificazione.
Poi non succede solo all'Italia, perché penso alla Germania, no? Dopo il 7-0 col Brasile, il 7-1.
Beh, lì c'è stato probabilmente un po' d'appagamento, no? Esatto. Cioè, la Germania era diventata una squadra talmente più forte di tutte le altre che questo mondiale qui ha un po' pagato dazio. Però è un movimento calcistico che mi sembra sempre molto, molto sempre forte. Molto.
Assolutamente.
Ascoltiamo anche un brano scelto proprio dal nostro ospite Andrea Vianello, che George Ben. Figlio Maraviglia, che parla proprio di calcio, di estetica.
Tifoso del Flamengo, George Ben, e quindi questa George è una canzone ben. Molto mengao, molto Flamengo. Era un calciatore del Flamengo, Fio Maraviglia.
Assolutamente. Chi era?
Era un calciatore che, insomma, di diversi anni fa, che era diventato l'idolo della squadra rossonera di Rio de Janeiro, e a cui George Ben, che poi, insomma, non avrebbe avuto una carriera come quella che ci si aspettava, che però, insomma, era questo giovane prodigio, no? Spesso il Brasile ci porta questi giovani che d'improvviso. Adesso il Real Madrid ha comprato sto Vinicius, no? Ancora non l'abbiamo visto giocare, ma pare che sia davvero un fenomeno. Poi ne arriva uno al Milan a gennaio, di giovane brasiliano del Flamengo. Quindi era un po' dedicato a lui, anche se era a più fortuna.
Beh, poi il Milan va a pescare.
Luca Spacchetta.
Esatto, il Milan va sempre a pescare bene nel Brasile. Penso anche
Beh, adesso c'è Leonardo, che, insomma, su quel fronte lì ha discrete
se la cava.
Sì.
Poi tu brasilianista.
È quello che è portoppato, no?
Cioè, ci raccontavi fuori dal.
Io sono brasilianista perché mi sono laureato in lettere, ma ho fatto tutto il mio piano di studi sulla letteratura brasiliana, una tesi in letteratura brasiliana, quindi è stata un po' la mia passione di gioventù. Il Brasile, la sua cultura, il suo calcio, la sua musica e anche la sua letteratura.
Appassionato anche di Glauber Rocha nel cinema, immagino.
Assolutamente, pensa che Glauber Rocha fa un Cangaceiro con cui vince Cannes, la mia tesi è sulla figura del Cangaceiro, che era un bandito brasiliano, nella letteratura brasiliana, quindi ho proprio studiato Glauber Rocha.
Sai che io ti stalkererò per avere quella tesi e poterla leggere.
Un po' di messaggi. Quando nell'89, negli ottavi del Roland Garros, che poi vinse, il 17enne Chang sconfisse Ivan Lendl facendo quello che nessuno era mai riuscito a fare, ossia farlo innervosire fino alla sconfitta, battendo dal basso o attendendo il servizio di Lendl sulla linea dell'area di servizio. Vidi quel match in diretta e fu una vera emozione. Ne avevamo parlato anche prima.
Sì, l'ho visto anch'io quel match, sì. è vero. Sì. E poi mangiava le banane, no?
Bravo, è vero.
Tra un game e l'altro continuava a mangiare banane.
Sentiamo anche messaggi audio.
Ma che per caso l'amico nostro era argentino? Dale boca, guaccio!
C'è un altro ascoltatore che appunto ha parlato di Maradona con tipico accento argentino, e puoi immaginare che la cosa mi abbia commosso.
Anche a me.
Larry Bird, 33, dei Boston Celtics, un poeta del basket anni 80. Poi dice che We Are the Champions, secondo lui, è una canzoncina. Poi sfotte i romanisti dicendo Senad Lulic è il mio eroe. E Pet Sound fu di ispirazione a Paul McCartney per Sgt. Pepper.
Vero.
C'è chi ricorda i giamaicani del Bob a 4. Voi come mai avete
fatto anche un film
i Cool Runnings.
Cool Runnings.
Su Rabona avete deciso di concentrarvi sul calcio, perché forse al calcio manca quel tipo di epica, oppure ci state...
No, beh, il calcio secondo me è pieno di epica, in realtà, perché è il bacino più popolare, tanto perché ci piace, no? Cioè, quindi, insomma, c'è anche la passione personale che abbiamo messo dentro a questo progetto, perché è un po' la nostra letteratura sportiva d'Italia, no? Naturalmente siamo fortissimi in tante altre discipline e vengono seguite tante altre discipline, però un linguaggio così universale come il calcio è oggettivamente il nostro sport nazionale, e dentro al calcio, nella storia del calcio, di storie, di emozioni, di intrecci con la storia, no? ce ne sono davvero tanti.
Tra l'altro, se posso sottolineare una cosa che mi ha molto colpito è la volontà di raccontare tante storie. Noi siamo un po' drogati nella comunicazione calcistica da che ne so, Tiki Taka, che è tutto sull'attualità, e Buffa, che è invece una monografia quasi sempre. Voi invece decidete di andare laddove forse era arrivata solo la domenica sportiva tanti anni fa, nel senso di raccontare tante storie. A me ha colpito molto che nella stessa trasmissione io mi sia goduto l'attualità, no? Si parlava anche del Napoli, poi la bellissima e tragica avventura di questa questa bandiera di Federico Aldovrandi che non viene fatta entrare
sì,
negli
quella
stadi.
Quasi una battaglia che abbiamo deciso di sposare, perché è che peraltro domenica scorsa nuovamente allo Stadio Olimpico non è stato permesso l'ingresso della bandiera di Aldovrandi, e riteniamo che questo sia veramente una cosa ingiusta, no? Nei confronti di un ragazzo che ci sarebbe stato in quello stadio perché era tifoso della Spalle, e anche dei suoi familiari che... cui fa piacere vedere il volto di Federico.
Anche perché non c'è nessun tipo di provocazione, non è uno striscione, è proprio solo l'effigie, no? Cioè, come entra a Napoli.
Un po' come quando fanno su Sandri, sì, che ma, c'è l'effigie.
No, ma come, io vado oltre, cioè, come nello stadio del Napoli è entrata per 3 anni la bandiera con l'effigie di Sarri, si può far entrare la bandiera con l'effigie di Aldovrandi.
Assolutamente.
E se questo poi fa stare male qualcuno è perché forse qualcosa è successo. E poi alla fine della trasmissione, questa storia pazzesca di questo capitano della nazionale cilena che si porta addosso la colpa.
Quella è sì, una storia dolorosissima, no? Che ti fa capire appunto, no? Come poi nelle tappe della storia il calcio finisca in mezzo, no? Negli ingranaggi della storia e della storia di questa partita, lo spareggio per andare ai mondiali del 1974, dove il Cile deve giocare con l'URSS. Nel frattempo c'è stato il golpe Pinochet, l'Estadio Nacional de Santiago è diventato non più un luogo di sport ma un luogo di torture, dove migliaia e migliaia di cittadini cileni erano imprigionati e torturati. L'Unione Sovietica si rifiuta di giocare quella partita in quello stadio. La FIFA, che spesso diciamo dimostra di dar ragione più ai regimi autoritari che alle ragioni diciamo vere, li fa giocare lo stesso, e lì Pinochet crea questa farsa, una partita che non c'è, fa giocare gli 11 della nazionale, gli fa passare la palla uno all'altro e obbliga il capitano poi a metterla dentro in questo stadio pieno senza un avversario. Quindi è una partita davvero dolorosa che poi lui si porterà dietro come senso di colpa per tutta la vita.
Tra l'altro, ricordiamolo, quella è veramente una volontà semplicemente di trionfo personale di Pinochet e di umiliazione dello sport, perché chiaramente l'URSS abbandonando avrebbe comunque fatto passare
la partita,
il
era già vinta a tavolino, sì. Quindi non ce n'era bisogno, era una volontà di Pinochet di fare un'apoteosi di regime, anche se quella era un'apoteosi davvero surreale, di poter festeggiare con il pubblico rispetto a questa vittoria del regime, che però adesso rimane come una sconfitta del calcio, no? Certo, c'è un arbitro austriaco che permise tutto questo, se n'è perso il nome, forse è meglio così.
Tu l'hai definito arbitro pupazzo e mi sembra il modo migliore di raccontarlo. Continueremo a parlare di Rabona e non ci resta che il Rock.
Andiamo in pausa, 14:30, non lasciate i 106.6 di Radio Rock, rimanete qui insieme a Boris Giuliano e Andrea Vianello.
Che titolo, parlavamo di bei titoli, sì. Come era buona per una trasmissione televisiva sul calcio, questo People Who Hit Darkness. Fantastico, è un titolo pazzesco, Steve Wilson, l'album è To The Bone, sì. È una novità, non super novità perché l'album esce nel 2017, però noi l'abbiamo messa in alta rotazione perché è un pezzone, sì. E ci piace tantissimo, così come una grande trasmissione è quella condotta da Andrea Vianello, Rabona appunto, che potete vedere il venerdì sera su Rai 3,
ore 23,
esattamente, sì. Siate anche pazienti. Io vi do
poi
un
si
consiglio.
Può rivedere su Rayplay, però diciamo se la vedete in diretta,
esatto, io vi do un consiglio,
Almeno mi viene computato come Auditel, ecco.
Bravissimo.
Poi però se la vedete anche dopo,
vabbè. Io vi do un consiglio però, perché qual è la cosa bella, ci sono molte partite il venerdì sera e il venerdì sera voi uscite fuori, andate a vedere le partite con gli amici, poi tornate a casa, no? Molti di voi saranno sposati e avete ancora fame di calcio. A quel punto non statevi a sentire le interviste, le moviole, tanto quelle ve le propineranno per tutto il resto della settimana. Voi cambiate, mettete su Rai 3 e state sicuri che anche le vostre mogli non avranno problemi. Anzi, forse lo stanno già vedendo, perché ci dicevi che il più del 40% del vostro pubblico
femminile. L'ultima
femminile.
Puntata ha avuto un 48% di pubblico femminile.
Che non vi aspettavate.
Sì. No, ma un po' perché il luogo comune che il calcio sia amato più dagli uomini.
Beh,
in realtà
un po' perché
ormai
sei straordinariamente sexy.
E certamente quello lì è il fattore decisivo.
Quello,
no? Il fattore decisivo è il mio fascino insuperabile. No, evidentemente... un modo di raccontare il calcio appunto anche attraverso le storie può appassionare anche chi non ama il calcio in maniera così spasmodica, no? Come credono i tre, mi pare di capire che tifiamo tre squadre diverse, sì, uno juventino, un napoletano. C'era uno juventino, un napoletano, un milanista.
Io tifo per te la prossima settimana.
Ma dai, guarda, vorrei io, Andrea, guarda.
Nonostante la presenza del coniglio ingrato, tifo per te, insomma.
Sentiamo altri messaggi, sempre al 3899 106 600. Vi stavamo chiedendo appunto le imprese sportive che vi hanno segnato, vi hanno lasciate qualcosa nel cuore. Sentiamo Danilo.
Vogliamo parlare di Gilles Villeneuve, l'unico pilota Ferrari che non ha mai vinto nulla, ma che credo che sia rimasto nei cuori di tutti coloro che hanno tifato comunque nella loro vita Ferrari. Chiaramente i più anzianotti come me, magari quelli giovani, vedono altri personaggi.
Arrivano consigli musicali. A questo punto il maestro Vangelis con Chariots of Fire. Oppure Cangaseiro dei Litfiba, c'è sta tutta.
Lo metterò sicuramente. Sentiamo Michela anche.
Ragazzi, scusate se oggi non sono proprio nel contesto di quello che state dicendo, però tra gli eroi dello sport vorrei ricordare una mia carissima amica Sabrina Cialini. A settembre del 2017 ha vinto l'oro con il canottaggio, con la squadra delle donne in rosa, quelle che hanno subito l'intervento al seno.
Sì.
Nel 2018 è venuta a mancare.
Grazie.
Oggi avrebbe compiuto 48 anni.
Grazie Michela.
Grazie davvero Michela. E assolutamente messaggio. Sabrina è esattamente in target. Buon rispetto a questa trasmissione.
Sì. Un abbraccione comunque.
Perché è esattamente quello che stiamo dicendo. Sì. Cioè quelli che hanno superato i propri limiti. Perché un po' è quello che fate anche voi a Rabona. Cioè cercare di superare il limite del linguaggio. Appunto stavamo dicendo, nell'ultima puntata c'erano almeno 5 linguaggi diversi. Dall'esterna al talk, allo storytelling.
Dalla musica in diretta, perché abbiamo Pier Cortese,
che è un amico di Radio Rock.
Pier Cortese, che con Silvia Marcenaro e Walter Ponzi, che fanno diciamo l'accompagnamento musicale in diretta, che è una cosa diciamo un po' nuova rispetto a questa ipotesi, e su cui devo dire però sta venendo una bella suggestione.
Ti faccio
ci lanciamo un po' la palla a vicenda.
Ti faccio una richiesta di abbracciarmelo e ringraziarlo per la sua versione della vita su una tombola, perché
che abbiamo
davvero
fatto in omaggio a Maradona la settimana scorsa.
Che come puoi immaginare per me è un testo sacro quella canzone, e lui l'ha trattata meravigliosamente.
No, ma poi devo dire, con Pierre sta avvenendo un lavoro che dimostra la sua grande qualità, perché poi come dire, a volte lo decidiamo un giorno prima, a volte addirittura il giorno stesso, su che cosa lui deve andarsi a cimentare, e quindi la sua capacità di prendere al volo la suggestione musicale, trasformarla ed eseguirla in diretta non è banale per niente.
Io ho avuto la fortuna di conoscere un artista straordinario, veramente molto bravo.
È un
molto,
po'
molto
il tuo bravo. Viziaccio quello di cercare di rompere un po' gli schemi, nel senso che calcio e TV sono forse i due linguaggi più conservatori, i due mondi più conservatori in assoluto. Tu arrivi e decidi insomma di mischiare le carte in entrambi i mondi.
Ma sai, io penso che chi fa cioè noi facciamo un mestiere molto fortunato, perché comunque fare la TV è veramente un bel mestiere, no? Però se lo vogliamo fare rispettando quella che è la nostra missione, cioè che anche secondo me la missione di appunto di rinnovare sempre il linguaggio, di provare ad anticipare un po' i tempi, di riuscire a creare qualcosa di nuovo, lo dobbiamo fare gettando anche un po' il cuore oltre l'ostacolo. Quindi cioè, è chiaro che sono strade a volte un po' più impervie, non necessariamente sappiamo se ci porterà in una bella oasi o invece finirà magari nei rovi, no? Però credo che sia proprio un dovere, oltre che un gran piacere avventuristico, ecco, quello di riuscire a tracciare dei nuovi linguaggi, dei nuovi percorsi. Cioè la televisione per esempio in questi ultimi anni si è un po' seduta a volte, no? Fatichiamo, vediamo spesso format recuperati dal passato che vengono rimessi in onda, proprio perché abbiamo sì una voglia di nostalgia, ma anche un po'
carenza di idee.
Beh, insomma, ci stiamo un po' esaurendo, quindi mettersi un po' in discussione e creare delle cose nuove, penso che rischi un po' di romperti il collo, però che bella emozione se ci riesci.
Allora, fuori onda Andrea ci ha raccontato una cosa molto poetica riguardo i Cangaseiro. Allora, come non omaggiarlo con un grande brano?
E poi magari ce la racconti pure dopo.
Sì, magari.
Va bene.
Litfiba.
Il Cangaseiro, l'avrò detto malissimo sicuramente.
O Cangaseiro.
Era un'altra canzone, forse.
Insomma, ci dicevi che sono delle figure mitologiche che di fatto.
È un fenomeno, è un fenomeno di banditismo che è avvenuto in Brasile tra la fine dell'Ottocento fino al 1930, in questa zona, il nord-est, il Sertão, come viene detto anche da Litfiba, che è una zona arida, molto depressa, e quindi dove questo fenomeno nasce anche come risposta disperata e incosciente della popolazione a delle condizioni molto complesse. E sono dei banditi che possono essere anche raccontati in modo romantico, anche se erano davvero spietati. L'ultimo, quello di cui stavo raccontando, l'ultimo gangasero della storia del Brasile, si chiamava Corisco. Corisco, il detto il diavolo biondo, perché aveva dei lunghi capelli biondi, cosa rarissima in quel Brasile lì. Lui era il luogotenente del più famoso gangasero della storia, che era uno che si chiamava Lampião, da Lampione, perché una notte sparò così tanto in aria che come se la notte si illuminasse come un lampione. Questo Lampião viene ucciso dopo tanti anni di dominio. Corisco decide di vendicarlo. Prima taglia le teste a tutti quelli che lo avevano ucciso, i poliziotti che l'avevano ucciso, e le spedisce in una busta al governatore dello stato, sì, dicendo: faccia con queste teste una frittata. Poi inizia una lunga fuga disperata in cui a poco i suoi uomini vengono uccisi, rimane solo lui, rimane lui e la sua donna, che era una donna peraltro che lui aveva strappato dal marito con la forza e la violenza, ma ciononostante lei poi si era innamorata di lui, era diventata la sua compagna d'armi, che si chiamava Dada. Vengono tutti e due colpiti, Dada resta ferita a terra, Corisco morente, lo stanno per andare ad arrestare, ma lui dice: sono uomo per morire, non per arrendermi. Mamma. E muore. E così finisce il Kangasei.
Mi ha fatto venire una voglia di studiare.
Potremmo scrivere un libro insieme, da Corisco a Neymar, come cambia il modello macho.
E anche come si cade in modo diverso, esatto. Diciamo. Corisco colpito dalle
parole. Sono uomo per simulare.
Lui è appena toccato da un calcio di qualcuno.
Meraviglioso. Esatto. Sentiamo un po' di messaggi. Lorenzo,
ciao. Okay. Ciao.
Ciao ciao. Intanto saluta, educato.
Con educazione anche. Poi
non
vi
ho potuto ascoltare per niente. Aia. Però vi voglio bene uguale.
Ah, grazie.
Poi se mi mettete pure Piero, mi voglio bene ancora di più.
Allora, ciao ragazzi. Ci siamo meritati il tuo affetto.
Io sono rimasto affascinato da Jessica Dude, una pattinatrice artistica di coppia su ghiaccio. Non ha mai vinto un oro, credo il suo massimo sia stato un bronzo, ma si è distinta per il coraggio di tornare a gareggiare dopo un grave infortunio al viso causato dal suo partner durante un'esibizione. Buona giornata, mi ha fatto venire in mente, non so perché, Tonia. Io Tonia, sì, sì, esatto. E, no, ti volevo dire, Oreste ci ha scritto, Rabona è uno dei motivi per cui ho pagato il rateo del canone molto più volentieri. E perché non grazie. Parlate anche di altri sport, ci chiede anche lui.
No, magari lo faremo, adesso ti devo dirti, insomma, nasce un po' con questa idea, perché davvero il calcio è talmente ricco di pretesti per poter fare questo percorso, che per ora siamo stati solo calcistici, no? Però non poniamo limiti all'ipotesi, diciamo, forse ce lo porteranno anche sia cose che accadono, perché comunque uno sguardo all'attualità lo daremo, no? Non so, sto pensando che se l'anno scorso fossimo stati in onda con l'improvviso arrivo di Cecchinato nella finale dei Wimbledon, insomma, ecco, che a Wimbledon tutto a un tratto un italiano che nessuno di noi aveva conosciuto arrivasse fino a lì, cavolo, se quella era una bella storia da raccontare, puntata, quindi insomma, sì. Vediamo, ecco, per ora siamo sul calcio, ma ci saranno altri sport.
E poi un altro ci dice, grazie per aver messo luce sulla Sardegna, la piccola sì. Patria dimenticata, beh, credo che fosse...
Beh, l'ultima puntata abbiamo...
Siccome Flavio Soriga l'avesse
Flavio, cioè, è venuto Flavio Soriga e ha fatto proprio questo esempio, appunto questa metafora della piccola patria.
Mancata, non dimenticata, cioè, si è sbagliato.
Sì, perché poi parlavamo del fatto che quest'isola, no, meravigliosa, nel calcio non solo è stata l'isola per cui Gigi Riva ha rifiutato con un gran rifiuto le glorie della Juventus per sì, restare a Cagliari e vincerci quello scudetto, ma poi di tanti calciatori che sono poi rimasti lì, no? Noi avevamo alcuni del Cagliari dello scudetto che non hanno poi neanche, non sono neanche rimasti nel calcio, però hanno continuato a rimanere a Cagliari. Poi c'era l'esempio, e avevamo anche lui, di Daniele Conti, che certo. È figlio del grande Bruno, la Roma lo rivoleva, no? E invece lui rimane a Cagliari, peraltro la Roma gli segna anche tanti gol e tuttora vive a Cagliari, insomma, come se in quell'isola magica molti poi trovassero la loro strada al di là del campo.
Però cioè, noi quel juventini pareggio... abbiamo avuto Virdis, posso dirlo.
Che però rifiutò il primo anno, se ti ricorderai. Sì, cioè Virdis, sì, quando la Juve lo vuole sedurre, lo vuole portare, dice di no, preferisce sì. Restare a Cagliari. Poi dopo un anno invece accetta il trasferimento, poi sarebbe però diventato molto famoso per una coppetta dei campioni vinta con noi. Sì,
e anche per il gol vittoria il Napoli-Milan 2-3. Momento meraviglioso
quando
di calcio, anche quello.
Quando il Milan sorpassa il Napoli, una partita fantastica, devo dire, una partita
forse
fantastica.
Il più bel gol su punizione, oltre quello segnato alla Juventus di Maradona, 1-1, poi il Milan di Sacchi, eravamo
tutti là.
Che
dilaga, Van Basten.
Che dilaga, che fa una partita meravigliosa.
E lo stadio di San Paolo che ci applaude, no? Ecco, sono quei momenti in cui tu dici, vedi, cioè... davvero lo sport a un certo punto la bellezza vince
sul tifo, sì.
La bellezza può vincere sul tifo,
sì,
no?
Sì, sì. Il nostro amico
però questa è una cosa che il pubblico di Napoli c'ha,
è no? Vero,
dentro
è vero.
Il suo DNA, Beh, abbiamo, insomma, la storia di Ronaldo che arriva alla Juve nasce anche da questo. Cioè, Ronaldo fa una roba incredibile. Sì. Il pubblico di Torino, nonostante una brutta
anche
sconfitta,
anche Del Piero fu applaudito da Real Madrid.
Sì. Anche Totti salutato da quasi tutti gli stadi in cui ha giocato l'ultima volta. E ci diceva il nostro amico, probabilmente molto legato alla sua terra sarda, che vorrebbe un tuo monologo finale su Scopigno. Voi l'avete appena accennato.
Abbiamo fatto vedere una domenica sportiva dopo la vittoria del Cagliari allo scudetto, in cui c'è tutta la squadra come si faceva all'epoca, no? Perché all'epoca la domenica sportiva, quando una squadra vinceva il campionato, poi andava tutta la squadra negli studi, cosa oggi impensabile. E a Manlio Scopigno, alla domanda, diceva: lei Scopigno come si definirebbe? E lui dice: come uno che ha sonno. Perché era uno molto disincantato, con questa voce un po' così, no? Infatti lo chiamavano il filosofo del calcio, insomma. Un allenatore di quelli che hanno lasciato il segno. Sarebbe bello, magari ci proverò a scriverlo.
E a dimostrazione di quello che dicevamo prima, Antonella ci chiede: dai Andrea, dacci un'anticipazione su venerdì.
Avete
già fatto la prima?
Sì, ci stiamo lavorando, però insomma, dai, devo dirti che penso sempre che, non so, diciamo, mantenendo un parallelo, che questo è un piccolo romanzetto, ecco, il nostro programma, non vorrei svelare più di tanto, però parleremo di, insomma, cercheremo di parlare di calciatori che hanno emozionato. Tutti i calciatori emozionano, no? Però ci sono alcuni che non si sa bene perché, per qualche meccanismo magico, e ci emozionano di più e ci restano di più nel cuore, no? Quindi magari proveremo a indagare anche su questo tipo di sentimento, e poi racconteremo un pezzo di territorio dove sta accadendo una cosa. Insomma, dai, una storia finale, anche quella dove si intreccerà la grande storia del Novecento con una storia di calcio. Insomma,
vedetelo. Andrea, grazie. Io ti invito a tornare, perché ci siamo divertiti, abbiamo parlato di tutto. Hai scelto una musica pazzesca, diciamolo.
La facciamo altra, la prossima volta ce ne andiamo su altre latitudini.
Sì, noi qua ti aspettiamo e magari facciamo, che ne so, una rubrica Rabona pure qui in radio.
Va bene, dai. Pensiamoci.
Grazie davvero, Andrea.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Appuntamento
a
venerdì alle 23 su Rai 3 con Rabona. Grazie, caro Boris, ci vediamo domani dalle
12 alle 15, alle 15. Sempre che io sopravviva stasera, credo.
Forza Napoli. Ci stava tutto. La playlist la trovate subito dopo i saluti. Grazie anche a voi, vi vogliamo bene. A domani.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.